Rieccoci, rieccoci qui a Radio Cusano Campus, calibro 8, siamo insieme fino alle 9:30 e come vi dicevo voglio consigliarvi nel fine settimana se volete andare a vedere qualcosa di interessante o anche se volete semplicemente stare in casa ma leggere, approfondire qualcosa che vi può interessare, stimolare. Beh, abbiamo iniziato parlando di guerra in Europa, no? E di altre questioni di stringente attualità e di drammatica attualità, e adesso vi voglio presentare un artista che ci parla molto da questo punto di vista, che ha intravisto proprio il dramma nel cuore dell'Europa, ovviamente in un'altra epoca, però ha interpretato tante di quelle che sono i nostri sentimenti di oggi, non solo lo spaesamento di fronte alla guerra, ai conflitti, ma anche in qualche modo una sorta di ansia esistenziale, no? che purtroppo tanti vivono oggi. Non è che si stia proprio benissimo nella modernità, no? Uno dei bestseller più recenti del New York Times è stato L'età dell'ansia, quindi c'è qualcosa che esce dalle opere del grandissimo Alberto Martini che ancora ci parla. Questo artista, purtroppo non famoso secondo me come merita, è al centro di una bellissima mostra che si tiene a Oderzo, in provincia di Treviso, che è il suo luogo natale, dentro Palazzo Foscolo, quindi potete anche cogliere l'occasione per farvi un giro in Veneto e vedere insomma un po' di cose molto interessanti che ci sono da quelle parti. La mostra si chiama Le storie straordinarie, Alberto Martini ed Edgar Allan Poe, perché Alberto Martini ha realizzato delle meravigliose illustrazioni non soltanto per la Divina Commedia, insomma, che è diventata molto famosa, ma anche per le opere di Edgar Allan Poe. E parliamo oggi, abbiamo in collegamento con noi la curatrice assieme a Alessandro Botta di questa mostra su Martini ed Edgar Allan Poe, e Paola Bonifacio, che è autrice anche di un bel libro che si intitola Alberto Martini, è un artista europeo, assieme sempre a ad Alessandro Botta, e di un romanzo, Ritratto segreto, che è poi la storia vera di Alberto Martini, che ha avuto una vita incredibile, eccezionale, al centro del grande ambiente culturale della sua epoca, D'Annunzio, i grandi letterati e tutti i luoghi che contavano. Io do il benvenuto a Calibro 8, a Paola Bonifacio, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, cerchiamo di collocare un attimo Alberto Martini, no? Che quando è vissuto, che ambiente frequentava e come è arrivato un po' a farsi conoscere nella sua epoca, perché a un certo momento è stato molto, molto amato e molto stimato, ad esempio da Gabriele D'Annunzio.
Certo, allora Alberto Martini, artista simbolista, è necessario, come lei comunque è riuscito bene a introdurre, accennare a quelle che sono le motivazioni che portano nella seconda metà dell'Ottocento a non credere più nel verbo positivista, questo sia dal punto di vista storico che sociale, che ha denunciato tutti i suoi limiti, l'uomo moderno, come si diceva appunto, altre esigenze e altri stimoli. Beh, tutto nasce in Francia, c'è questa sensazione di inquietudine che viene illustrata molto bene dai poeti, dai letterati, da un artista in particolare che era Gustave Moreau, il quale appunto denunciava questa situazione dicendo che non esiste un tempo determinato relativo per un'opera veramente bella, che non ha data, non è né giovane né vecchia e non è fatta né per una generazione né per un'altra dal punto di vista della bellezza, ma dice esiste solo il sentimento che si rinnova, è questa essenza inafferrabile per lo spirito, la sola percepibile per l'anima, per il cuore, essenza divina, la sola che fa l'artista grande, la sola che lo rende signore delle anime e degli spiriti. E così anche Aurier riprenderà questi concetti parlando appunto del fatto che l'uomo si trova sempre al centro degli stessi enigmi, come ben lei ha anticipato, e quindi è necessario uscire dalla presunzione di conoscenza di questo secolo e tuffarsi, dice, un poco nell'etere, esplorare il cielo delle idee, le sfere dei simboli. Beh, Martini, proprio da questo punto di vista, appartiene appunto a questo gruppo di precursori dal punto di vista del pensiero che si rendono ben conto di queste limitazioni. La sua carriera è folgorante, lui nasce nel 1876 a Oderzo, appunto in provincia di Treviso, poi ci sono dei momenti diciamo importanti nella sua carriera. Tra il 1876 e il 98 sviluppa le prime opere giovanili, i primi cicli grafici che risentono molto del legame con il contesto europeo. In quel periodo proprio c'è un'attenzione molto particolare al limite degli ultimi e quindi l'attenzione ad un aspetto più sociale, umanitario, e Martini proprio appartiene insieme ai vari Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo, ma già dimostrando al di là del verbo diciamo pittorico e sedimentato e bucolico quasi di questi artisti un'inquietudine nordica. Lui ama moltissimo i manieristi tedeschi e soprattutto Durer. Poi c'è la stagione simbolista con l'incontro tra il 1898 e il 10 con il grande Vittorio Pica, che sarà uno dei cofondatori della Biennale di Venezia, e per la Biennale Martini, pensiamo, esporrà per 14 edizioni consecutive dalla sua apertura. Ecco, si diceva della sua fama. Beh sì, dal punto di vista dell'esposizione e della sua abilità nel raccontare quello che sta accadendo nell'animo umano e anche precorrendo appunto di inquietudini, è un autore che viene assolutamente recepito in ambito europeo. E poi c'è la danza macabra, appunto, che anche in questo caso Martini, ancor prima lui stesso di finire sul fronte, proprio su uno dei fronti più caldi, quello dell'Isonzo, ha questa premonizione, si rende conto che sarà forse una delle ultime guerre di medievale memoria, una delle più terribili. E così in queste 54 terribili cartoline che i soldati portavano al fronte, precorre esattamente lo stato d'animo del semplice soldato che per farsi forza e affrontare in piedi, come era richiesto almeno all'inizio, il nemico, appuntava questa cartolina nella trincea e poi usciva. Poi c'è il passaggio
qui parliamo della prima momento... guerra mondiale ovviamente.
Sì, siamo nel 1915, certo.
Una carneficina terribile, in qualche modo ci ricorda un po', insomma, certe guerre, sì, che anche oggi, abbiamo finito prima di parlare dell'Ucraina, si combatte in trincea anche lì, quindi qui c'era in qualche modo un avvicinamento. E diceva, è molto interessante, sì, questo, no? In Francia nasce tutta questa corrente, forse è uno dei primi a livello letterario, il più grande è Baudelaire, no? Che comincia, certo, a dire, insomma, qui la semplifico, non è che non ci troviamo bene, c'è qualcosa che ci affligge, un mal di vivere, no? Che, con cui tutti i giorni dobbiamo fare i conti. Baudelaire dava come soluzione quella di rifugiarsi un po' nell'arte, nei paradisi artificiali, no? In tutto ciò che è artificio, diceva, noi ci discostiamo da questa realtà che ci fa soffrire in questa maniera. Martini invece sembra uno che ci va proprio dentro, no, a questo malessere, e sceglie un grande artista che amatissimo da Baudelaire, che è appunto Edgar Allan Poe. Baudelaire lo esaltava come uno tra i più grandi di sempre, come un suo modello, e del resto era a suo modo un maledetto anche Poe, non solo perché ebbe una vita diciamo così sofferta, no? Con dipendenze, sì, con difficoltà, insomma, di ogni genere, ma aveva questo clima, no? Nelle sue opere, questo senso di qualcosa che stava venendo giù, ed era di qualcosa che stava crollando. Penso al crollo della casa Usher, da cui c'è stato anche, sì, è stata tratta anche una serie TV per Netflix. Allora, io facciamo così, facciamo una piccola pausa, così ci sentiamo anche un po' di musica e ripartiamo da qui, da Edgar Allan Poe, da quello che è importato, no? Quanto ha contato per Alberto Martini. State qui perché riprendiamo a parlare di questo grandissimo artista italiano di cui bisogna continuare, secondo me, a celebrare e a promuovere in tutti i modi le opere. State qui che torniamo subito. E rieccoci qui su Radio Cusano Campus a Calibro 8. Stiamo parlando di grandissima arte. Se volete, a Oderzo c'è questa splendida mostra, provincia di Treviso, per chi volesse, per chi sta lì nei dintorni, oppure per chi volesse farci un giro nel fine settimana o comunque fino al 23 marzo c'è tempo per vedere questa mostra su Alberto Martini a Palazzo Foscolo, Alberto Martini ed Edgar Allan Poe. C'è con noi la curatrice e autrice di un bel libro, Ritratto Segreto, di Alberto Martini, che è uscito da poco e potete trovare su, insomma, in libreria, sui vari rivenditori. Paola Bonifacio, e parliamo allora di Poe e di che cosa trova Alberto Martini in questo artista.
Beh, allora intanto ricordiamo che Edgar Allan Poe ha un'enorme fortuna quasi immediatamente verso la fine dell'Ottocento. Ricordiamo che oltre a Martini, infatti, ci sarà una lunga schiera di artisti che si occuperanno di illustrare Poe, da Manet a Gustave Doré, Odillon Redon, Ensor, Aubrey Beardsley e così avanti. Ma perché? Beh, perché Poe rappresenta, come abbiamo già anticipato un po' nella sua fortuna, proprio rappresenta l'anticipazione di quel mondo di inquietudine che va al di sotto della pelle delle cose, come lo stesso Martini cercava, e quindi rappresenta per lui, nella lettura e traduzione da Baudelaire, e non è un caso, l'abbiamo anticipato prima il motivo, perché rappresenta, diciamo, due elementi importanti. Da un lato una restituzione idealizzata del motivo letterario, quindi Poe riesce effettivamente a individuare degli elementi esistenziali comuni, e secondariamente offre una descrizione minuta, quasi visiva, degli elementi e dei personaggi dei suoi racconti, e quindi offre agli artisti veramente una solida base di indicazioni su cui lavorare ed eventualmente poi, interpretando, creare nuovamente. Martini è forse stato considerato dai massimi studiosi di Poe uno davvero tra i maggiori interpreti, userei questa espressione, grafici quindi, del suo lavoro, e a Oderzo, e quindi con un lavoro di oltre 2 anni con Alessandro Botta, siamo riusciti a riportare una notevole quantità, sulle circa centinaio di grafiche e chine di Alberto Martini. Sono sull'ordine delle 40 chine che Alberto Martini inizia a realizzare a partire dal 1905, intensificando la produzione intorno agli anni 10 e continuando fino agli anni 30, dedicate proprio ai racconti di Edgar Allan Poe. Si tratta di un percorso straordinario, quindi, sia dal punto di vista dei materiali che sono stati reperiti mai prima di oggi. Tutti questi lavori sono stati messi insieme, perché Martini li espose in importanti rassegne all'estero, in diverse situazioni a Londra, in gallerie private che però avevano molto seguito, a Monaco in diverse mostre internazionali, a Torino. Ci furono varie occasioni, però in un numero così, diciamo, considerevole, consideriamo che molto tempo è passato, e le opere tra l'altro si sono disperse in 1000 collezioni, quindi veramente è stato complicato riuscire a riunirle, ma diciamo che il visitatore oggi, attraverso proprio questo percorso, riesce a cogliere quello che è lo spirito che Martini quindi ritrova nei racconti di Poe, che è proprio quello del sogno dell'inquietudine, e quello che, come D'Annunzio diceva, quando parla e ricorda Martini, dice: quello che lo spirito crea, scrive appunto nel 1928 sul Corriere della Sera Alberto Martini, è ben più vivo della materia. E dice: l'artista è tanto più alto quanto più si ardisce esplorare i suoi spazi oscuri tra i suoi grandi rilievi netti. E questo tu lo sai anche tu, severamente, Alberto Martini. C'è anche l'impronta di Klinger, Max Klinger, un altro studioso, nell'attenzione che Martini dà al disegno, perché le chine, appunto, rappresentano, i disegni di Martini rappresentano proprio un affondo nel nostro inconscio. E non dimentichiamo che all'inizio del secolo c'è Freud.
La cosa che mi colpisce tantissimo di questo, di Martini, su cui potremmo parlare veramente dei giorni, è che sono, come dire, sembrano disegni, sono di una contemporaneità potentissima, cioè sono immagini che oggi ritornano, cioè oggi nei film, in un certo tipo di horror un po' esistenziale, diciamo così, no? Nel weird, in tutte queste tendenze che oggi vanno
ma
molto di moda.
Ma non a caso
moda,
i giovanissimi apprezzano molto Martini. i giovanissimi, dicevo, i giovanissimi lo trovano autore del loro tempo.
E questo è inquietante da un certo punto di vista, perché poi le immagini che lui mostra sono fortissime, no? Sono appunto dei sogni, sì, ma anche incubi. Cioè, incubi. Quello che esce, che mondo è quello che si vede, no? Che esce da queste opere, che trasuda da queste opere.
Ma dall'altra parte Martini, pochi nello stesso periodo, fa un ciclo, La lotta per l'amore si intitola. Intanto Martini tratta sempre tematiche molto estreme, molto potenti, che l'uomo si pone, nel quale l'uomo, diciamo, si trova sempre a doversi interrogare: la morte e l'amore, in questo caso. La lotta per l'amore è un'inquietante sequenza di un numero notevole di disegni in cui appunto c'è questo rapporto tra l'uomo e la donna, e Martini in una sua lettera, su un appunto, scrive: ogni uomo e ogni donna troverà in questa serie tutto quello che non oserebbe nemmeno se stesso raccontare. Cioè lui ci mette di fronte alla peggiore immagine di noi stessi, di cui naturalmente l'artista, come dire, in quanto veggente divino in questa lettura simbolista di tardo ottocentesca, prima novecentesca, ma io direi anche filosofica, insomma, traduce proprio quello che è il suo dovere. Lui deve dimostrare a noi stessi quello che siamo davvero.
Direi che, insomma, ce lo mostra con particolare crudezza e ci mostra un lato di noi che forse non vogliamo vedere. Io ringrazio Paola Bonifacio, invito a cercare questi libri, si trovano appunto in libreria, sia i cataloghi delle mostre, sia il libro sulla storia, Il ritratto segreto di Martini, scritto da Paola Bonifacio. Se volete, andate a Oderzo, in provincia di Treviso, a vedere questa splendida mostra, cercate le immagini su internet, vedrete che vi colpiranno proprio al cuore. Io oggi ringrazio Paolo Bonifacio e mi fermo qui e devo darvi la